gun. Let my baby, he's calling for a wife. Give him the money so the soul will be mine.
Anderson a tutti e ben ritrovati a questa 52esima puntata di Sidecar, la macchina della morte. Buonasera da Andino e da
Anduca. Buonasera Anderson a tutti.
Eccoci qua. Dunque, questa sera, prima di trattare il tema principale della serata, un brevissimo, questa volta, accenno al nostro solito, alla nostra solita disputa sui monopattini elettrici, micro via, come cavolo si chiama, micro mobilità, come dicono quelli bravi. E giusto una notazione, noto ultimamente che il tasso di circolazione dei monopattini elettrici si è drasticamente ridotto. Voi direte è inverno, e invece no, perché in Italia, a Milano soprattutto, sono mesi e mesi che non nevica, che c'è sostanzialmente bel tempo, non ha fatto un inverno particolarmente rigido. Noto invece l'aumento degli scooter elettrici. Questo, secondo me, il motivo è dato dal fatto che la gente, e poi Anduca ci spiegherà anche la parte socio-economica del discorso, la gente si è rotta le balle di andare in giro su robe che non stanno in piedi da sole, e ha trovato che sia per lo sharing che per privatamente sia più comodo andare su uno scooter, per quanto elettrico, che ha uno scudo che ti ripara, ha un bauletto, ha un sottosella dove riporre il casco e una serie di altre comodità che il monopattino non ha. E soprattutto avranno capito che alla gente dà fastidio che li parcheggino all'interno dei supermercati, cosa che ho visto sovente.
Penso che addirittura, a proposito dei monopattinisti, questo è stato circa 3 settimane fa. Ho accompagnato mia moglie in moto al lavoro la mattina e insomma mi sono fermato davanti al cancello di questo spazio di co-working molto figo, molto a Wanagana, dove ha gli uffici della sua azienda. Io ero davanti al passo carraio, insomma mi sono fermato parallelo alla strada, la faccio scendere, mette le sue cose nel bauletto. Nel frattempo arriva uno col monopattino e lo parcheggia di traverso in mezzo a marciapiede, sì. e prende va via, entra in questo spazio di co-working. Io la guardo e faccio: ma visto sto coglione? E arriva, è il mio capo quello.
E però è un coglione.
Cioè, doppiamente coglione. No, dai, tornando.
Vabbè, ma andiamo avanti, se no ritorniamo al nostro solito insulto greve.
Tornando al mancato utilizzo dei monopattini, io penso che semplicemente, come anche ne accennavamo prima tra di noi, è stata una sbornia drogata dal fatto che erano gratis sostanzialmente, perché lo Stato in un momento di pandemia, un momento di grande crisi non solo sanitaria ma anche economica, dove magari c'era da dare degli aiuti alle aziende, alle famiglie, cosa fa? Investe, non mi ricordo più quanti milioni di euro, forse un centinaio, non mi ricordo, in monopattini elettrici. E quindi tanta gente senza arte né parte, che fino a un momento prima non gliene è mai fregato nulla, è andato sostanzialmente a gratis a comprarsi questi cacchi di monopattini elettrici. E a parer mio li ha usati, perché se ne vedevano un sacco in giro a Milano, finché non sono incominciati a venire fuori i limiti tecnici di quel mezzo. Perché usare un mezzo con le ruote piene e senza sospensioni sulle strade di Milano, o è fatto di piombo pieno e rinforzato al titanio, quindi è una roba tipo un carro armato, oppure nel giro di pochi mesi incomincia a spaccarsi. E quindi probabilmente stanno incominciando a spaccarsi, e questa gente senza arte ne parte, che non ha voluto tirare fuori un euro per sistemarli, non li usa più e continua. E cosa fa? È tornata a saltare i tornelli della metro, probabilmente.
Sì, o si è presa una bici elettrica, qualcosa di più strutturalmente indicato a muoversi per la città. Ecco, detto questo, direi che possiamo già, siccome abbiamo un po' di carne al fuoco, possiamo già introdurre, prima della pausa musicale, il tema di oggi, che, come avrete visto dalla solita bella locandina che ci ha fatto la nostra Mara,
grande Mara,
la grande Mara, che salutiamo. Prima c'era un'altra cosa, scusate, torno indietro un passo. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri milioni di ascoltatori ed ascoltatrici, perché la settimana scorsa siamo arrivati a podio per ascolti, siamo arrivati secondi, battendo il progetto Dharma, che è uno dei cavalli di battaglia del palinsesto di RBN, insieme a Quella Strana Storia. E il primo posto è andato alla trasmissione di attualità sulla guerra russo-ucraina, quindi veramente grazie a tutti, perché insomma questa cosa ci gratifica molto e ci sprona ad andare avanti. Colgo l'occasione per salutare la nostra Marie, autrice unica ed insuperabile del progetto Dharma, che la settimana scorsa ha fatto la puntata su Moana Pozzi, che io ho ascoltato, molto bella. Se non l'avete ascoltata, andate a recuperare il podcast, che vale veramente la pena. Bene, detto questo, introduco il tema della serata, che è sulla storia, diciamo, della Ducati. In questa puntata, in questa prima puntata, perché ne seguirà un'altra, parleremo essenzialmente della Ducati dalla nascita fino ai primi anni 80, perché è una storia veramente lunga, molto articolata, molto interessante, quindi valeva la pena tirare fuori due trasmissioni, anche perché diciamo poi dopo c'è anche tutta la questione del reparto corso Ducati, insomma ci vogliono almeno due puntate per eviscerarlo tutto. Bene, se Sanduca vuoi iniziare tu con la nascita della Ducati.
Allora, al pari di tante altre case motociclistiche, Ducati non nasce come casa motociclistica. Ducati nasce nella seconda metà degli anni 20, precisamente nel 26, per la volontà di un ingegnere che si chiama Antonio Cavalieri Ducati, che fonda una società che si chiama Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, che sostanzialmente, come dice il nome, è specializzata nella ricerca e nella produzione di tecnologie per le comunicazioni radio. Lo scopo di questa azienda era sfruttare le idee geniali di uno dei figli di questo Antonio Ducati, che si chiama Adriano, che è un pioniere delle trasmissioni radiofoniche. Infatti, nonostante fosse giovanissimo, aveva realizzato delle cose strabilianti, aveva realizzato un collegamento radio stabile tra Italia e Stati Uniti, aveva il primo collegamento stabile, aveva realizzato il primo collegamento stabile tra i cinque continenti, quindi parliamo di una mente di un certo tipo. E quindi sfruttando questi brevetti incomincia a produrre prodotti, diciamo, elettrici, elettronici in svariati campi. Passa dalle antenne radio alle apparecchiature radiofoniche, sistemi di comunicazione, interfonia, proiettori cinematografici, rasoi elettrici, insomma una moltitudine di prodotti. Addirittura verso la fine degli anni 30, nel 39, crea una sezione ottica, perché in collaborazione con l'Istituto Ottico di Firenze si mettono a creare anche delle macchine fotografiche. Tutto questo va avanti fino a che non c'è lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La Ducati, logicamente, come tutte le altre aziende italiane, deve partecipare allo sforzo bellico, e quindi la sua produzione viene convertita da civile a uso militare. Successivamente, all'8 settembre, l'azienda viene occupata dall'esercito tedesco, in quanto, vabbè, era un'azienda, quindi una fabbrica, quindi è normale che così fosse, e successivamente venne bombardata e distrutta. E qua abbiamo una prima particolarità di Ducati, perché Ducati, assieme ad altre due aziende italiane che sono Ferrari e Moto Guzzi, sono le uniche tre aziende motoristiche che hanno mantenuto la loro sede di produzione nello stesso posto da quando hanno iniziato la loro attività ad oggi. Ducati sempre a Borgo Panigale, che è un quartiere, una località di Bologna, la Ferrari a Maranello e la Moto Guzzi a Mandello del Lario, sul lago di Como. Finita la guerra, viene ricostruito lo stabilimento e riparte la produzione. Però, come tutti noi ben sappiamo, le necessità dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale sono molto diverse da quelle che erano prima della guerra. Il popolo italiano ha la necessità di muoversi in maniera economica. Le macchine diffuse per il popolo sono ancora al di là da venire, e quindi si incomincia la produzione di motocicli economici. In particolare alla Ducati viene chiesto di produrre un ciclomotore, perché era un cinquantino, che si chiama Cucciolo. Inizialmente viene prodotto su licenza, e poi invece con alcune migliorie viene prodotto su progetto proprio.
Sì, diciamo che questo Cucciolo altro non è che una bicicletta con attaccato un motore che fa muovere appunto il mezzo, non molto diversamente da quello che accade oggi con le bici elettriche, ecco. Per darvi un'idea, il mezzo più famoso di questo genere, che è andato avanti fino agli anni 70 a circolare, è il Velo Solex, ecco. L'idea, il concetto è quello. Di Cucciolo ne hanno venduto uno sproposito non solo in Italia ma in tutta Europa, e poi da lì inizia la produzione di un paio di modelli di scooter, e poi via via si arriva, sempre monocilindrici, poi via via si arriva, diciamo, alla produzione di motociclette vere e proprie.
Esattamente. Diciamo che dal 46 in poi la storia commerciale di Ducati riprende vita e comincia ad andare sempre migliorando, però poco dopo ha inizio uno dei passaggi di proprietà che purtroppo sarà una costante nella vita di Ducati, perché nel 48 i fratelli Ducati, che sono i figli del fondatore, cedono la propria azienda sostanzialmente allo Stato italiano, e precisamente all'EFIM, che era l'ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere, una sorta di IRI. Qua abbiamo una seconda chicca sulla storia di Ducati, perché Adriano Ducati, il figlio di cui parlavamo prima, è una mente così geniale che emigra negli Stati Uniti e concorre col suo con la sua mente, col suo lavoro ingegneristico, alla produzione e allo sviluppo dei motori al plasma che poi consentiranno alla NASA di mandare i propri astronauti in giro per lo spazio. E anche qui viene fuori che alla fine, se gli americani sono andati sulla Luna, lo devono ai tedeschi e agli italiani, in buona parte.
Sì, cosa diciamo che dopo la guerra, al di là delle dichiarazioni che quelli che avevano perso erano tutti brutti e cattivi, però i pezzi buoni se li sono accaparrati prima che se li accaparrassero i russi. Ecco, diciamo che in tutto questo periodo del dopoguerra, diciamo dall'inizio della produzione di motociclette in poi e fino ai primi anni 70, e poi ci sarà un altro cambio abbastanza grave nella produzione di Ducati, Ducati inizia anche a legare il proprio nome alle corse motociclistiche come veicolo di sponsorizzazione, come pubblicità, quindi il nome Ducati inizia ad essere sin da allora associato alle competizioni motociclistiche ed a un concetto di moto legate comunque alla sportività, analogamente a quello che accade in ambito automobilistico con Alfa Romeo, mentre non so, Fiat era la macchina, diciamo così, più
generalista,
diciamo più per muoversi in maniera turistica. Alfa Romeo è legata a un'immagine di grande aggressività e di sportività. Ducati inizia, diciamo, insieme ad altri marchi ad incasellarsi in quel settore lì, fino a che però coi primi anni 70 lo Stato, appunto, per mezzo dei suoi amministratori di questi enti che gestivano Ducati, evidentemente non molto lungimiranti, non molto legati al mondo delle moto, che vendevano questa azienda un po' come un'appendice, decidono, pensano bene di diciamo così, legare Ducati a VM, che è sostanzialmente un produttore di motori a gasolio, inizialmente per i camion, poi li vedremo molto sfruttati anche sulle automobili fino ai giorni d'oggi, insomma fino a qualche anno fa VM, se non sbaglio, equipaggiava normalmente tutte le auto del gruppo Fiat, eccetera.
No, ma anche è un produttore di motori tuttora molto molto in voga, tanti motori diesel che troviamo sulle macchine di tanti marchi sono in realtà motori VM. Jeep l'ha usato per una vita, forse lo usa tuttora.
Sì, no, ce l'ho avuto anch'io, scusi. Sì, no, diciamo, comunque un produttore specializzato in motori a gasolio, e quindi Ducati inizia sostanzialmente a partecipare alla costruzione e progettazione di motori diesel automobilistici e quant'altro. Questo cosa significa? Che prima di tutto Ducati non prima ancora di questa entrata Ducati inizia a essere svincolata dal mondo delle corse, del primo grosso danno che viene fatto perpetrato al marchio motociclistico, che come abbiamo detto si era legato a un'immagine di sportività. Poi per tutti gli anni 70 c'è ancora, adesso tu ricordami il passaggio, perché c'è tutto il passaggio dei motori a gasolio.
Allora sì, in realtà la produzione di moto non smette mai completamente, ma viene affiancata dalla produzione di motori a gasolio, anche perché dobbiamo ricordarci che in Ducati dal 54 all'84, quindi per un trentennio, c'è una presenza fissa di un ingegnere che per i ducatisti è una figura mitologica, che si chiama Fabio Taglioni, un progettista geniale che ha introdotto in Ducati tantissime innovazioni, ma soprattutto tre, diciamo, particolari tecnici che sono stati per non so, 40 anni un'identità molto forte di Ducati, che sono la distribuzione desmodromica delle valvole, il motore bicilindrico e il telaio a traliccio. Ora, vabbè, il motore bicilindrico immagino che sappiate tutti che cosa sia. il telaio a traliccio è un sistema, un telaio che non è fatto con delle travi in alluminio estruse o fuse in terra, eccetera eccetera, ma è fatto da dei tubi di acciaio che tra di loro sono saldati in maniera tale che formino dei triangoli indeformabili. Questo vuol dire che fai un telaio che magari è più pesante di uno in alluminio, però ha una rigidità enormemente superiore, e per fare un telaio in alluminio rigido tanto quanto un telaio a traliccio verrebbe molto più pesante di un telaio in acciaio, e questo è un grandissimo vantaggio che ha avuto Ducati. E poi il secondo altro grande vantaggio tecnico è la distribuzione desmodromica. Per chi non sapesse cos'è la distribuzione desmodromica, è semplicemente un sistema di richiamo delle valvole che non ha inventato Ducati, perché esiste dagli anni 20, se non sbaglio l'ha introdotta per la prima volta Mercedes, però è stata l'unica casa ad averlo utilizzato in ambito motociclistico. Quindi semplicemente nella quasi totalità dei motori le valvole, che siano di aspirazione o di scarico, sono spinte, diciamo, verso la camera di combustione dalla camma dell'albero a camme, che con la sua rotazione spinge la valvola in basso, e poi vengono richiamate al loro posto tramite una molla, oppure nei motori quelli particolarmente performanti tipo la Formula 1, da un sistema pneumatico. Ducati invece cosa fa? Ducati sostituisce le molle con un'altra camma, e quindi abbiamo una camma che spinge la valvola verso il basso e un'altra camma che la richiama. Questo perché viene fatto? Viene fatto perché quando è stato introdotto questo sistema, parliamo più o meno di metà anni 70, la produzione metallurgica dell'epoca non era particolarmente buona, e quindi le molle non riuscivano a stare dietro alle leggi di alzata e di chiusura che venivano richieste alle valvole, e si andava incontro allo sforfallamento, ossia la valvola non stava più dietro al profilo dell'albero a camme. Questo vuol dire valvole piegate, motori che si buttavano, eccetera eccetera. Ducati introduce questo sistema, quindi butta via le molle, introduce questo sistema desmodromico, e questo gli permette di avere motori molto più performanti e che non si rompono.
Bene. Dunque, io direi che possiamo, ci siamo già dilungati oltre, ma riprendiamo subito il discorso dopo esserci ascoltati il primo brano, che è Hey Matthew di Karel Fialka. I was sitting with Matthew, we were watching TV. He said, hey Matthew, what do you see? Do you see the guns? Do you see the bombs? See those people throwing all of those stones? Do you see the cars going up in the flames? See their faces, do you know their names? Hey Matthew, when you're watching TV, hey Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? Is a superhero waiting at the edge of time? Hey Matthew, when you're watching TV, said, hey Matthew, what do you see? Will you give as the bridge is burned?
luck kid, here's looking at you. In the future, Matthew's so bright and free. Hey Matthew, what'll you be? Hey, hey Matthew, what'll you be?
I want to be a soldier, street fighter, be a policeman, a captain of a boat, big boat. I want to be a magic man, a cowboy, a train driver, high jump jumper, a fireman, a pilot. I want to be your friend.
Karel Fialka con Hey Matthew. Bene, sì, allora dopo la nota, diciamo così, più tecnica, diciamo che allora negli anni 70 prosegue la produzione Ducati, affiancata dalla produzione appunto e progettazione di motori industriali e per automotive della VM a gasolio, però diciamo che La produzione è trascurata, prima di tutto appunto, come dicevo, per la decisione dei vertici di non partecipare più alle competizioni motociclistiche, quantomeno in maniera ufficiale. Ducati si perde anche tutta la moda, se vogliamo, della regolarità, il moderno enduro e quant'altro, e quindi diciamo che la produzione, anche con diciamo progetti interessanti, però è fiacca, come sono fiacche le vendite di un marchio che, legato alla sportività, inizia a produrre delle moto che molto sportive magari non sono. C'è il progetto del motore Panta, che però verrà poi dopo, diciamo, sfruttato maggiormente in epoca successiva.
Sì, la Panta è stato un progetto che poi alla fine ha sfruttato più che Agiva, perché diciamo che nei primi anni 80, quando appunto Agiva voleva passare la propria produzione dalle moto di piccola cilindrata che aveva fatto finora a quelle più grosse, si trova davanti a un problema, ossia i motori, perché produrre, cioè disegnare e costruire un telaio è una cosa relativamente semplice, un impianto elettrico anche, per tutto quello che è il resto di una moto, la componentistica, ti rivolge appunto ai produttori di componentistica, c'è Brembo per i freni, ci sono un miliardo per le sospensioni e per tutti i vari altri particolari, però i motori bisogna saperli fare, bisogna avere esperienza, bisogna avere molte risorse economiche, perché la progettazione costa, e bisogna anche avere dei macchinari adeguati, perché il motore, se non hai un motore affidabile, praticamente ti rovini il successo commerciale della motocicletta. E quindi i fratelli Castiglioni, che per me sono due delle figure più elevate del motociclismo italiano, si rivolgono a Ducati proponendosi di acquistare una fornitura di motori Panta, per poi creare quelle che sono state le Cagiva di ali azzurre, aletta rossa, eccetera, eccetera, che hanno utilizzato motori Ducati fino praticamente alla fine di metà anni 80, quando è stata prodotta dall'azzurra. Questo processo, questa collaborazione diventa sempre più stretta, fino a quando nell'85 i fratelli Castiglioni acquistano Ducati dalla VM Motori. e quindi la Ducati cessa di essere di proprietà dello Stato.
E diciamo che finalmente, come un po' accennavamo prima, c'è di nuovo un passaggio da fondamentalmente un ente statale che ragiona più in termini numerici o con logiche comunque mai legate alla passione, ad un gruppo, comunque ad un'entità che sono appunto i fratelli Castiglioni e Cagiva, il gruppo Cagiva, che invece fa della passione per le moto il suo, diciamo, punto forte, mentre magari negli anni come si è visto il punto magari debole è quello proprio imprenditoriale a livello di numeri, di gestione eccetera eccetera. Diciamo che la parte del leone e il successo di Cagiva deriva appunto da una sterminata passione per il mondo delle motociclette.
Assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, ma il mondo motociclistico italiano da metà degli anni 80 ad oggi, se non fossero esistiti i fratelli Castiglioni, sarebbe molto diverso da quello che è oggi, perché non avreste avuto la Ducati Monster, non avreste avuto le varie Ducati 916, 996, 998, non avreste avuto l'MVF4, cioè una marea di modelli che sono poi diventati iconici dell'industria motociclistica italiana non sarebbero esistiti senza i fratelli Castiglioni. Ma d'altronde non può essere diversamente, perché la motocicletta è un mezzo irrazionale, l'acquisto di una motocicletta è un acquisto completamente irrazionale che si fa per passione e basta. Non esiste un motivo razionale sulla faccia della terra per la quale una persona deve preferire l'acquisto di una motocicletta rispetto a un altro mezzo, perché ci sono altri mezzi che fanno meglio di quello che fa la motocicletta.
Sì, diciamo che, come accennavamo prima, diciamo in sede privata prima della trasmissione, come ti dicevo, secondo me neanche in Honda, che è un colosso delle moto, la produzione che non produce solo moto, sicuramente la gestione è affidata, o come in BMW piuttosto che altre case grosse che fanno altro, cioè la gestione del reparto moto è sicuramente affidata a gente che della moto ha fatto una passione. Se tu fai fare una moto a uno che di moto magari è un grande designer, magari è un grande motorista eccetera, però se lo fai fare a uno che non, se dai in mano un progetto a uno che non ha passione per la moto, viene fuori un aborto. Mi viene in mente come primo esempio, ma diciamo che esplicativo, quando l'Aprilia aveva fatto la moto perché si era messa in testa nei primi anni 90 di fare una moto di design per mettere in moto non so chi bene, ha tirato fuori un aborto tale che oggi probabilmente sul mercato dei collezionisti vale anche qualcosa, perché è talmente un aborto che probabilmente a qualcuno che ha il gusto dell'orrido piace. Però ecco, sicuramente affidare la moto cioè costruire una moto intorno al progetto esclusivamente stilistico di un designer che però di moto non capisce un tubo non è la migliore idea. Potrebbe anche essere cioè le vedi sempre queste cose anche quando fanno le collaborazioni con le case automobilistiche, a parte qualche raro caso dove è più quasi un rebranding, però non hanno mai un grosso seguito, un grosso successo, perché evidentemente entrano in ballo delle logiche che non riguardano, non toccano solo la passione per le moto. Comunque, diciamo, tornando un attimo agli anni 80, tu hai citato delle moto assolutamente straordinarie, diciamo, che restano bellissime ancora oggi se le vedi, sembrano progettate ieri, a livello anche stilistico. Torniamo indietro un attimo e diciamo che Ducati ricomincia, dopo diciamo il suo inverno sportivo, a legare il proprio nome alle competizioni motociclistiche. E questo accade perché come tu mi ricordavi prima della trasmissione, partecipare al moto mondiale in 500 sarebbe stata quasi una sovrapposizione, perché ci aveva già provato la Cagiva con scarso successo. Poi i costi sono
enormi, certo.
Scusami?
No, dica, poi con un dispendio economico enorme.
Esatto, con costi spropositati, cosa fa Ducati? Va a guardare le competizioni cosiddette minori, no? E nella fattispecie esisteva la Superbike. La Superbike è una categoria delle derivate di serie, sostanzialmente, che andava molto di moda negli Stati Uniti con la AMA Superbike. Non era praticamente cagata in Europa, anche perché non c'erano case europee che partecipavano all'AMA Superbike. Erano sostanzialmente delle naked con grossi motori quadricilindrici giapponesi, con via i fari, tre tabelle, due sui lati, una di fronte, quadrate, enormi, moto molto poco aggraziate dal punto di vista estetico, che facevano le loro gare, le facevano sia sui circuiti, le facevano sui circuiti improvvisati. In America avevano un grandissimo successo perché appunto erano moto in libera vendita sostanzialmente senza targa, quindi una categoria molto promozionale dal punto di vista pubblicitario e motociclistico. Quindi Ducati cosa fa? Inizia a partecipare a queste gare facendo delle moto che non sono più delle naked rivestite alle belle meglio, ma sono delle moto sportive. Inizia a carenare le moto e di lì poi tutti gli altri saranno costretti a seguire, perché Ducati comunque in Italia, in Europa ricomincia ad avere un nome, le gare iniziano a diventare sempre più competitive, sempre più vincenti, e di lì inizia un dominio, uno stradominio della casa italiana, forte anche di un regolamento che praticamente si è cucita addosso, prendendo, diciamo, a sponsorizzare questa categoria qua. E gli altri da quel momento lì si mettono ad inseguire Ducati. Questo ha una ripercussione molto importante anche sulla produzione di serie, perché se Ducati produce moto che poi possono essere targate ed usate in giro per le città o nei giri del sabato e della domenica, carenando le sue moto, rendendole molto affilate, molto sportive, eccetera eccetera, tutti gli altri si mettono a fare la stessa cosa e quindi vestono le loro moto di carene anche per la produzione di serie. E questo ha un impatto che andrà avanti per tutti gli anni 80 ed oltre, con la nascita vera e propria della categoria delle super sportive.
Sì, diciamo, arriviamo fino agli anni 2000, ai primi anni 2000, perché mi ricordo che quando ero alle superiori, quindi parliamo dei primi anni 2000, c'era il campionato Superbike era importante quasi quanto la MotoGP, e ogni anno tutte le case produttrici presentavano un modello nuovo di supersportiva, cioè veniva aggiornato anno per anno. Ogni anno usciva la versione con 2-3 cavalli in più, con questo affinato, questo alleggerito, e tanto di questo è dovuto appunto allo stradominio Ducati in quel campionato lì, perché le case giapponesi non potevano permettere che una piccola casa italiana gli facesse le scarpe. Era già successo nel moto mondiale con Aprilia, che nel 125 e in 250 ha bastonato talmente tanto il lungo e largo Honda, che Honda tanto ha fatto finché non è riuscita a togliere il motore a due tempi dal moto mondiale. E questo è quasi stato dichiaratamente fatto per estromettere Aprilia, che l'ha bastonata per un ventennio praticamente.
Ecco, ricordiamo anche che c'è stata una fortissima ripercussione sul mercato, sullo sviluppo di quei 125 che negli anni 80 ci hanno fatto sognare, che erano moto due tempi, che ricalcavano soprattutto la Mito anche esteticamente, le Ducati da Superbike, e che finalmente non erano più come negli anni 60 e 70 delle motorette con dei motori minuscoli, quindi piuttosto leggere, anche esteticamente poco attraenti, vestendole con delle carene molto generose, quindi facendo anche un po' scomparire i piccoli motori che avevano, sembravano moto da grandi. Io mi ricordo e questo valeva anche per i 50. Io mi ricordo che sono andato a vedere una F1 con mio padre quando ho compiuto 14 anni, c'era la F1, il Touareg, che era un serbatoio enorme. Entriamo da Bama, il vecchio concessionario che aveva fuori le moto in vetrina, 14enne o poco più che 14enne, volevo farmi comprare la moto. Mio padre dice: bella, questa è la 500, i cinquantini dove sono? E io gli ho detto: è questa. Lui mi ha detto: tu sei scemo, perché effettivamente, al di là del fatto che fossero un po' più corte, un po' più basse, eccetera, però l'impatto, uno che magari non era pratico, eccetera, eccetera, era quello di una moto da adulti. Quindi, al di là del fatto che avevano prestazioni straordinarie, perché anche a Giva Mito una F1 andavano a 180 all'ora, robe che i 125 di oggi, che sono tornate delle moto brutte, si sognano, cioè moto brutte che erano quei quattro tempi po', e poi sono anche CBR 125 di una volta, era c'era l'NSX, cazzo, era una moto bellissima. Adesso se le vedi sono proprio sgraziate, sono bruttine.
No, sì, perché comunque, come dicevamo l'altra volta, sono moto destinate al mercato asiatico che vengono vendute anche in Europa, però non sono destinate a noi come...
Sì, infatti. Ecco, bene, io passerei al secondo brano musicale, perché stiamo andando un po' lunghini, e quindi adesso ci ascoltiamo la proposta musicale di Anduka con i Crash Test Dummies, che non è una canzone che parla di mucche, credo.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just be.
Oh,
E rieccoci in trasmissione, belli pimpanti, questi erano i Crash Test Dummies con che non è sempre una canzone di vacche. Ecco, adesso dobbiamo andare un po' spediti, cari miei, perché il nostro tempo a disposizione è abbastanza poco. Quindi abbiamo detto tutto degli anni 80, eccetera, eccetera, direi che... ci siamo dimenticati una cosa molto importante, uno dei modelli più iconici, che invece era una Sport Touring abbastanza importante, che ha completamente stravolto le cifre stilistiche dell'epoca, perché non solo c'è la, diciamo, inizia la moda, a parte quella delle enduro africane, nella quale Ducati non è mai direttamente entrata, ma ha dato i motori a Kajiva con la sua Elephant, eccetera eccetera, quindi questo è un capitolo che stasera, una volta tanto, non prenderemo tanto in considerazione, però diciamo nasce questa moda, anche grazie a Ducati, appunto, Superbike, come abbiamo visto, delle carene, delle moto carenate di serie. Ecco, c'è una moto che stravolge tutte le cifre stilistiche, come dicevo poc'anzi, che addirittura si spinge a carenare tutta la moto, cioè non c'è la carena che copre il davanti, poi in mezzo si vede il telaio e quant'altro, ma è proprio tutta chiusa. Una moto che all'inizio, quando è arrivata, io probabilmente giovane non capivo, era una moto troppo avanti stilisticamente, ma era la Ducati Paso, che, come ci ricorda Anduca, era dedicata a chi?
La Ducati Paso è un altro esempio di quello che è stata la grandissima passione per i motori di fratelli Castiglioni, perché viene presentata nell'85 all'ECMA di Milano e si chiama Paso perché è dedicata a Renzo Pasolini. Renzo Pasolini era un pilota motociclistico che è stato il più grande rivale, diciamo, in casa di Giacomo Agostini, sia sul lato, diciamo, delle vittorie agonistiche, ma anche sul lato del carattere, perché mentre Agostini era il cosiddetto bravo ragazzo, era un preparatore, uno studioso, uno che valutava tutto, eccetera eccetera, Pasolini, il Paso, invece era un matto, era uno che si buttava a capofitto senza fare calcoli. Vabbè, purtroppo però questo stile di vita probabilmente anche lo porta a compiere un incidente a Monza nel 73, dove purtroppo muore. Era diventata così una figura così iconica del motociclismo che i fratelli Castiglioni, appunto, nell'85 gli dedicano questo nuovo modello di Ducati.
Sì, che appunto, diciamo, inaugura una moda che poi verrà, diciamo, ripresa da altri, la stessa Gilera con la KZ e poi con la KK fanno delle moto che riprendono quegli stilemi. Ce n'è anche un'altra che non mi ricordo, la CZ forse era, o la C,
la CX, la Gilera CX, però era un 125 quello.
Sì, no, ma ce n'era un'altra, vabbè, una moto giapponese con monobraccio anteriore sviluppato dalla Elf. Ne ho vista una non troppo tempo fa, un paio d'anni fa, da un benzinaio, che era anche quella, aveva una carenatura integrale, era una moto degli anni 90 che aveva il monobraccio anteriore con una specie di telescopio che per farla girare. È una moto rarissima che infatti vale un botto adesso, ma adesso non mi viene in mente, purtroppo. Vabbè, comunque, praticamente diciamo gli anni 80 sono gli anni della grande rinascita di Ducati, che poi continua e prosegue nei primi anni 90 con un'altra piccola rivoluzione, che è piccola, oddio, piccola grande perché persiste, diciamo, da ormai diversi anni. Praticamente quest'orgia di carene da tutte le parti, moto super sportive sempre più vicine a moto da competizione, Ducati nei primi anni 90, fra il 92 e il 93, rilancia una cosa che era praticamente quasi sparita o comunque non andava di moda, ovvero la moto nuda, la naked. Questo accade perché c'è una tendenza ormai, diciamo, nell'underground del motociclismo mondiale, che è quella a un certo punto di dotare le moto con i semimanubri, con le carene, di grossi, larghi manubri da motocross, mascherine di moto da enduro, e spogliarle delle loro carene, poi dopo fare altre varie customizzazioni. Questo è una moda che evidentemente viene intercettata per prima da Ducati, probabilmente dai fratelli Castiglione o da qualcuno che lavorava in Ducati, dice però, e nasce la Monster, che inizialmente è nient'altro che una 888 denudata, con un manubrio alto, e che, come ci spiega adesso il nostro Anduca, inizialmente è proprio una moto super sportiva, semplicemente spostata, spogliata del suo vestito. Poi dopo verrà, diciamo, ingentilita e resa un po' più malleabile. Anduca.
Sì, esattamente. Ducati, quando presenta il Monster, fa lo stesso errore che fa Audi quando presenta il TT, ossia sopravvaluta i propri clienti. Infatti, quando Audi ha presentato il TT, ha presentato una macchina così sportiva e reattiva che un sacco di gente per strada si girava e finiva nei fossi. Ma perché? Non perché la macchina non fosse buona, ma perché non erano in grado di gestirla. E quindi Audi corre ai ripari ammorbidendo le sospensioni, e quindi rendendo la macchina meno performante ma più gestibile dall'automobilista medio. E Ducati fa la stessa cosa, perché Ducati se ne esce con questa moto che fondamentalmente è una superbike scarenata, e quindi il motore è di conseguenza, il motore è un 900 bicilindrico con valvole grosse, un volano molto leggero, e quindi è un motore sì performante ma tutt'altro che trattabile. È un motore che gli piace girare in alto, che non è regolare in basso, che scalcia, che strattona, insomma bisogna avere un certo pelo per portarlo. E questa cosa inizialmente crea un imbarazzo nei clienti Ducati, e quindi Ducati corre subito ai ripari, perché già con la prima serie, questa che in gergo gli appassionati ducatisti chiamano valvoloni, se non sbaglio sta in produzione un anno o due, infatti adesso è ricercatissima ovviamente. E poi viene subito sostituita da sempre un 900, però addolcito, quindi valvole più piccole, volano più pesante, e quindi una moto che più si presta all'utilizzo stradale.
Sì, poi viene inaugurata anche la serie dei 600, e questa moto, oltre ad avere un'estetica molto gradevole e inedita, se vogliamo, anche con un tocco vintage, perché il faro non è più quadrato come ne abbiamo visti tanti negli anni 80, eccetera eccetera, riscuote un grandissimo successo anche presso il pubblico femminile, perché è una moto molto accessibile, non molto potente, facilissima da guidare e soprattutto molto bassa. Quindi, diciamo, Ducati in questo riesce a guadagnarsi una ulteriore fetta di mercato e di appassionati. Questa moda, rilanciata in serie, diciamo, in produzione da Ducati, viene poi dopo seguita a ruota da Honda con la sua Honda Hornet, che inizialmente era una moto piuttosto classica, con un telaio abbastanza balzano. Infatti è un telaio, una moto che ho guidato, è abbastanza, secondo me era proprio una moto di accesso, appunto, perché non costava molto, aveva comunque il motore del CBR depotenziato, aveva una linea molto gradevole, eccetera eccetera, però diciamo dal punto di vista aveva più motore che telaio, ecco, diciamo che il telaio non era proprio in grado di supportare il vigore del motore. Comunque poi Ducati, Honda, poi tanti altri si sono accodati facendo queste moto nude che, diciamo, hanno spadroneggiato per tutto il decennio, a discapito sempre di più delle moto super sportive, che comunque hanno sempre mantenuto una loro quota di mercato e che forse oggi soffrono più che negli anni 90. Però diciamo il mondo naked si è arricchito di diversi modelli che poi dopo si sono sempre più specializzati, si sono sempre più riavvicinati a quello che sono le moto super sportive, mantenendo una diciamo una qualità costruttiva e quant'altro, una caratteristica però fondamentalmente quella di avere il manubrio alto che altro non fa che rendere la guida più semplice, rendere la moto più maneggevole, quindi potendola sfruttare in più, diciamo, in più occasioni rispetto a una moto super sportiva pura. Abbiamo in questo una, diciamo, diverse declinazioni dalle moto un po' più tranquille a quelle più sportive, tipo la Tuono, che ormai da nuda è diventata una super sportiva perché ha una carena, ha una semicarena che comunque ormai è talmente generosa da essere quasi equiparabile a una carena della sua omologa, diciamo, super sportiva carenata con i semimanubri. Mantiene la caratteristica fondamentale del manubrio alto a fronte di prestazioni di moto da pista sostanzialmente, però diciamo questa è un'estremizzazione, poi dopo ci sono i vari Kawasaki Z 1000 e quant'altro, però diciamo non è il tema della serata, che proseguiremo tra poco, non prima però di aver ascoltato il terzo brano, che è Sexy Boy degli Air.
Sexy boy.
rieccoci, questi erano gli Air con Sexy Boy. Bene, ci avviamo all'ultimo quarto di trasmissione. Abbiamo parlato della Monster, che anche in quello aumenta il gradimento da parte del pubblico motociclista, perché chi non voleva o non poteva permettersi una supersportiva, che ormai era il simbolo della Ducati, 916, quelle ed altre, eccetera, eccetera, può rimettersi in moto con una moto che è alla portata di tutti, sia come prezzo, sia come guidabilità e quant'altro. Quindi, un altro punto messo a segno dalla casa di Borgo Panigale.
Assolutamente sì. Poi, su questi modelli e su questi motori, secondo me bisogna anche sfatare dei miti, perché un mito su tutti è vuole le Ducati inaffidabili, e secondo me non è vero. Se parliamo per esempio di impianti elettrici, lì purtroppo non ci si può far niente, perché nei primi anni 90 gli impianti elettrici italiani erano un po' quello che erano. Ma quella era un male comune a tutta la produzione italiana.
Che soprattutto le accensioni Ducati elettronica non erano famose per essere ben fatte.
No, ma io parlo proprio di impianti elettrici in generale, anche quelli che montavano Aprilia, Cagiva, eccetera, eccetera, erano un po' così. Non che agli inglesi andasse meglio, perché tipo il più importante produttore di impianti elettrici inglesi si chiama Lucas, che veniva scherzosamente chiamato il principe delle tenebre, perché andavano mai. Su questo si può lasciare un po' il tempo che trovano. L'altro punto qui vengono sempre presi in giro sono i motori, perché dicono che Ducati soldi buttati, perché vibrano, perdono olio, si rompono, eccetera, eccetera. Secondo me non è vero, perché sono motori che si sono dimostrati, se tenuti come si deve, se fatta la corretta manutenzione, estremamente longevi e affidabili, perché se andate a vedere adesso nel mercato dell'usato non è assolutamente raro trovare modelli di Monster che hanno 80-90 mila chilometri. Certo, sono motori a loro modo sportivi, quindi hanno una necessità di manutenzione un po' più accurata rispetto a un 4 cilindri giapponese, al quale fate cambio olio e filtro olio e andate avanti tutta la vita. Per esempio il Ducati, ogni 20.000 km dovevate fare le cinghie di distribuzione, che erano in gomma, se non le facevate rischiavano di spaccarsi, allora era un problema. Per esempio, un'esperienza vissuta personalmente è stata quella dei nostri amici ducatisti, che nel 2012 si sono fatti dalla Puglia fino a Capo Nord e ritorno. Uno di questi ragazzi, che si chiama Gaspare, aveva un Monster 750. E vabbè, io all'epoca abitavo a Bolzano e li avevo ospitati sia all'andata che al ritorno. E lui al ritorno mi diceva: guarda che da quando sono in Germania che comincio a sentire un po' un rumore strano, un ticchettio, la moto va un po' di meno, però fondamentalmente va, e quindi non me ne preoccupo più di tanto. È partito e se n'è arrivato in Puglia, e qualche tempo dopo mi dice: sai, ho aperto poi il motore, perché comunque lui era un molto appassionato di meccanica, quindi ogni anno lo apriva, lo ritrasformava, cambiava i cilindri, cambiava le cose. E mi ha detto: sai, ho trovato una valvola di scarico piegata. E quindi, sì, è vero, aveva piegato la valvola di scarico, però quel motore si era fatto più di 2000 km di autostrada, quindi a regimi elevati e sotto carico, perché poi erano carichi di bagagli, erano stati via un mese, quindi avevano un sacco di roba, con una valvola piegata, e l'aveva portato a casa. Non so quanti altri motori avrebbero fatto uguale.
Sì, no, sì, sicuramente la manutenzione. Abbiamo visto anche dei Monster super maltrattati, che di olio ne perdevano tantissimo. Ti ricordo nel 2011 la targa 150, quando abbiamo fatto la staffetta per tutto il Giro d'Italia, c'era appresso un nostro ancora oggi componente della band Anderson, che si era fatto prestare un Monster che evidentemente era un po' bisognoso di cure, e invece cure non aveva ricevute parecchie, e era la dimostrazione contraria di quello che invece aveva saputo fare la moto del nostro indimenticato Gaspare. Bene, io direi che per questa sera siamo giunti all'epilogo della nostra trasmissione. Appunto, dedicheremo l'ultima parte degli anni 90 sino ad oggi alla Ducati, alla sua ulteriore trasformazione, da moto dal cuore sportivo a moto sostanzialmente di lusso, con nuovi modelli, tantissime declinazioni, l'ultimissima che non mi ricordo mai come si chiama, quella da enduro, della quale vorrei
Desert X,
sulla quale mi vorrei soffermare, perché io assolutamente, da non ducatista, è una moto che apprezzo e desidero molto, quantomeno provare o vedere da vicino, perché ci hanno preso, secondo me, dal mio punto di vista. Comunque, vabbè, non vi svegliamo ancora niente, vi diamo appuntamento fra due settimane, come al solito, con la 53esima puntata, che magari ci vedrà ancora a podio, se avrete la bontà e la pazienza di ascoltarci ancora. Non ci rimane che salutarvi con l'ultimo brano, che è di Andrew WK con Party Hard. Buonasera a tutti, un grande Andersen da Andino e da
Anduca. Andersen, ci sentiamo
Andersen a tutti, a presto.
When it's time to party, we will party hard.